Allora, ti ringrazio nuovamente, che i ringraziamenti equivalgono sempre a delle cose positive, appunto per quello che stai facendo con il tuo canale. Tra l'altro, ho visto veramente argomenti molto interessanti e quando avrò tempo, è anche una promessa, le promesse non si fanno, ma te la faccio, vado a guardare veramente perlomeno i temi che più mi incuriosiscono, perché ho visto che ti sei dato da fare, appunto non è una cosa scontata. Oggigiorno, diciamo, si affrontano tantissimi temi, però quelli che più amo, tra virgolette, li ha affrontati nelle live precedenti. E oggi, appunto, grazie all'invito, parliamo della panca piana. Appunto, la panca piana è un esercizio che veramente, ripeto, viene molto banalizzato in palestra. È un esercizio che tendenzialmente a tutti gli uomini piace fare. Infatti, il vecchio motto, quando andi in palestra, quando andi in bicicletta e quando fai di panca, esiste ancora. Nonostante siano passati, almeno per la mia esperienza, 10-15 anni, esiste ancora ed è bello anche impresso nelle menti di tutti gli uomini. E grande distinzione farei, sempre le premesse sono quelle che poi ci conducono a delle cose più interessanti. Uno, che la panca piana, appunto l'esercizio estensore sulle braccia, sono creato sulla panca e ho un bilanciere, in questo caso parliamo della panca piana con bilanciere, ovvero la bench press, che nel powerlifting la conosciamo direi benissimo, anche perché per frequenza, almeno io o i ragazzi che seguo, le ragazze che seguo, la facciamo praticamente sempre, e credo anche tu. È vero che esiste, dal mio punto di vista, una sottile distinzione tra una panca piana da agonismo e una panca piana, diciamo, da bodybuilding, da powerbuilding, da preparazione atletica. E quella sottile distinzione che non vado a estremizzare certi concetti, ad esempio il ROM estremamente ridotto o certe dinamiche. Però ovviamente una panca piana fatta bene, con una coerenza articolare, con un movimento armonico, con una fase eccentrica e concentrica ben distribuita, sicuramente il principio della panca piana in sé. E questo ci tengo a sottolineare. E poi, appunto, ti dicevo, dato che si è staccato l'audio, che mentre magari può essere intuitivo nei movimenti anche degli sport generali che comunque conosciamo, calcio, eccetera, perché io l'ho praticato da bambina e riporto l'esperienza, nella panca piana questo non succede. Cioè, se io mi alleno da solo e mi alleno sempre male, addirittura peggiorerò sempre la mia performance, che può essere a volte un pochettino nascosta anche dall'aumento dei carichi, però sarò sempre più bravo a rimbalzare, avrò sempre meno controllo. E tendenzialmente quello che vedo al 99,99% delle volte, se uno non fa la panca piana didatticamente, prova a farla corretto tramite video, tramite la miglior cosa sicuramente un allenatore o tramite un consiglio, eccetera, la panca piana andrà sempre a peggiorare. E per questo, diciamo, è un famoso esercizio, rovina spalle, rovina tendine, eccetera, perché appunto è un esercizio che si può caricare tanto, ok? Ed è un esercizio che poi ti predispone nel tempo a infortuni. E questo è una cosa da dire, non bisogna demonizzarla, anzi, perché una panca piana fatta bene, a mio avviso, potrebbe essere interessante per in moltissimi contesti. Vedi la preparazione atletica, addirittura conosco ragazzi che nella riabilitazione funzionale della spalla utilizzano la panca piana. Ovviamente utilizzano la panca piana per tutti, una panca piana veramente, diciamo, tecnicamente e a livello anche di adattamento di carico, eccetera, con tutti i crismi, diciamo, che ne conseguono. E questa è la mia anticipazione per quanto riguarda quella che è la panca piana.
Sì, tendenzialmente mi è venuta ora questa cosa e la dico, prima non l'ho detta. Il fatto che a differenza dello stacco dello squat, squat è un rack e fai squat, nello stacco basta i dischi olimpici e ti puoi allenare con la giusta altezza, nella panca secondo me ne risente molto se non hai ad esempio una panca con i pin regolabili. Cioè io personalmente mi allenavo con le classiche panche Technogym da palestra e tornare le palestre commerciali. Erano leggermente più alte dove dovevo staccare e già uscivo fuori set. E quindi là, una volta che esci fuori set, con un supo massimale non lo riprendi più. Quindi c'è questo problema qui.
Guarda, hai fatto un'osservazione che devo dire imbeccabile, nel senso che se noi non abbiamo una panca piana, con regolamentare perlomeno, non possiamo fare panca piana. Perché Appunto, come hai detto tu, la panca peana soffre tantissimo nel fatto, ad esempio, di staccare dal REC. Quindi, per le panche tecnogime che conosco anch'io, purtroppo hanno due, al massimo, chi è fortunato, tre tasselli fissi. E se ti va bene questo tassello, riesci a staccarti il bilanciere, che è una fase, come hai un po' descritto, delicatissima, perché praticamente se vai fuori setup è difficile recuperarlo, difficilissimo. Poi tu ti sei esposto nel massimale, che praticamente è la ricerca appunto della prestazione massima di un RM, e lì stiamo parlando veramente di sicuramente qualcosa vai a perdere. Infatti il discorso di voler fare panca piana, veramente bisogna panca piana. E perché la panca piana regolamentare ti offre i vantaggi di una corretta altezza, di un corretto diametro, anche la morbidezza, la durezza appunto dell'imbottitura, del cuscino, chiamiamolo come vogliamo. Porta tutta una serie di vantaggi. Un vantaggio praticamente non dico che ti facilita la strada, ma ti permette di fare didatticamente le cose giuste. Cosa che in realtà, se non abbiamo una panca piana adeguata, rischiamo che siamo un po' succubi da quello che è la meccanica della macchina stessa. Perché poi, se uno ha un tassello fisso, per me diventa quasi una macchina, cioè tu ti vai ad adattare alla macchina.
Assolutamente. Allora, visto che ormai ci siamo entrati, e secondo me, per esempio, molte panche, utilizzavo una panca all'epoca Panatta che era bassissima e leg drive se ne andava perché era inutilizzabile, ero completamente fuori spinta. Quindi iniziamo magari a parlare del leg drive, cos'è, come funziona, e se ci sono accorgimenti, quanto può realmente beneficiare una panca di un leg drive fatto ad hoc.
Allora, io partirei da un classico esempio, no? Prendiamo la panca paralimpica, che ci sono anche le Olimpiadi dietro, e la panca piana con i piedi per terra, quindi la panca piana classica da powerlifting, almeno per i normodotati. E ci sono espressioni di panca paralimpica di altissimo livello, e quindi questo ci deve far capire che dobbiamo spostare sempre l'attenzione alla gestione scapolare. Perché se spostiamo da subito l'attenzione ai leg drive ci perdiamo quello che penso più importante, ovvero la gestione scapolare. I leg drive, almeno parlo per la mia esperienza o per alcuni che hanno una gestione scapolare non ottimale, è di grande aiuto. Perché sostanzialmente ci permette quello di andare a beneficiare della spinta di gamba. Ma non è che si. Allora, è vero che si spinge con le gambe la panca piana utilizzando appunto il leg drive, ma a cosa serve? Sostanzialmente a trovare un ingastro più performante. E per un ingastro più performante, tengo a ribadire, non tengo solo in considerazione il fatto che io spingo più chili, ma anche a livello articolare, sarò, diciamo, predisposto a meno infortuni. Perché cosa succede? Nel leg drive, innanzitutto. Io, giusto, ti racconto anche la mia esperienza, che può essere didatticamente soggettiva, ovviamente non esiste una tecnica universale o un modo universale di vedere le cose, anche se a volte ci andiamo molto vicini. Per esempio, se io porto, non lo so, l'omero, quindi la spalla sotto la linea pettorale, il pettorale si attiva meglio, e quello è scritto praticamente in tutti i libri, lo sappiamo per anatomia perché funzioniamo così. Però ovviamente ci sono certe cose, specialmente a grandissimi livelli, che hanno delle differenze anche sostanziali, però tutte queste cose poi si convogliono poi in un gesto che praticamente ha le stesse regole, passami il termine. Quindi se io faccio la panca piana in un modo, tu fai la panca piana in un altro modo, ma si finisce per essere combatti, per essere spinta, per avere un movimento coerente, stiamo parlando della stessa cosa, perché alla fine andiamo a centrare quello che è il movimento. Per quanto riguarda appunto il leg drive di gamba, io lo insegno nei neofiti praticamente in linea di massima. Prendiamo come regola di riferimento il fatto che il tallone stia leggermente dietro alla linea praticamente perpendicolare che va a ginocchio, tibia e caviglia, quindi leggermente dietro. Questo perché? Perché ti permette di spingere alla fine più dal tallone. Perché se noi immaginiamo di tenere le scapole ingastrate in alto, poi ci sarà ovviamente il tronco che collega la gamba deve spingere dal tallone per poter settare meglio il torace. E questa innanzitutto è una regola che possiamo identificarla generale, perlomeno nei neofiti. E anche perché se spingessimo più in avanti, mesopiede, punta addirittura, alziamo il bacino e abbiamo una lordosi accentuata a livello lombare, che alla fine non interessa. Qui possiamo già distinguere una grande differenza. L'estensione toracica, che cioè, no, noi in alto siamo sempre cifotici ovviamente, perché la nostra curva è cifotica, lordosi, cifosi, eccetera. Noi dobbiamo cercare comunque in questa posizione qua di stare aperti. E quindi tutto ciò che ne consegue leg drive corretto spingendo dal tallone non va a enfatizzare la curva lordotica, quindi della bassa schiena per capirci, e va a enfatizzare quella che è l'apertura toracica, che è quello che a noi ci interessa. Quindi, regola generale, spingo dal tallone e mi metto nella posizione comoda, che all'incirca sta con il tallone un pochettino più spostato dietro la tibia. E seconda cosa che io insegno ai neofiti, o comunque chi si approccia al leg drive, in realtà io ai neofiti, cioè chi incomincia a fare panca piana, prima faccio lavori di mobilità, poi di gestione scapolare, poi dopo un po' di tempo mi occupo del leg drive all'incirca per dare numeri di riferimento dopo 6-12 mesi, poi dipende chi è più disposto, chi non, eccetera. E un'altra cosa che mi piace fare su un leg drive è prima di partire. Dopo aver preso aria, metto la gamba e tengo una costante pressione. Ovviamente questo discorso può cambiare più per gli avanzati. Per gli avanzati magari poi dipende perché è molto variabile dal mio punto di vista anche il drive. Ad esempio, chi è molto rigido, tendo magari a far partire con un drive più dolce di gamba per poi spingere un po' più al petto, che praticamente è il punto saliente dell'alzata. E quindi diciamo queste differenze sugli atleti posso farle, quindi neofiti, intermedi, avanzati, chi soffre di rigidità e così via. Comunque, leg drive, se utilizzato correttamente, sicuramente è una cosa da fare.
Sì, io ho notato personalmente che leg drive fatto bene non crea, può solo aiutare, però un leg drive sbagliato, tipo come dicevi tu, la posizione dei piedi o anche una spinta eccessiva fa il classico effetto, ti fa alzare il culo dalla panca e poi lì ci sono problemi, oppure ho visto anche in molte alzate che il tallone pochettino indietro ti fa alzare leggermente il piede e poi c'è anche lì la nulla, quindi è
Assolutamente.
da tenere con le pinze, perché un leg drive troppo spinto, magari voi in allenamento siete soli o non ve ne accorgete, ma dalle prospettive dei giudici poi può essere vincolante o vi può far prendere delle nulle che non
Sì,
vi
e poi in
aspettate.
Italia, ti dico per esperienza, a maggior ragione, questo è un tassello che guardano molto, tendono tutti a guardare. Quindi è fatto bene a sottolinearlo. Io aggiungerei un'altra cosa, perché hai fatto ancora una volta una considerazione interessante. Il discorso del leg drive, che se fatto male come ogni cosa, così come la variante, così come ogni cosa che c'è, anzi si cerca una risoluzione, ma a volte peggiora l'alzata. Perché? Perché se io faccio un leg drive che mi porta a strizzare gli erettori spinali, mi porta il focus sulla bassa schiena, praticamente a sua volta andrò a gestire male le scapole. Che ricordiamo, le scapole sono il tassello principale per la panca piana. E quindi diciamo manco di propriocezione dove serve e enfatizzo invece quella che non serve. Quindi tensioni, parassite, tensioni che non servono, imbundi in cui non ci devono stare e praticamente vuoti in alto della peggior condizione. Quindi possiamo aggiungere che il leg drive nel momento in cui hai una soluzione in panca, una gestione scapolare, non dico ottimale, ma con dei principi, possiamo pensare di aiutarci con il leg drive. Prima d'allora, sinceramente, almeno per quello che insegno io, non lo faccio fare.
Sì, assolutamente d'accordo, perché comunque ci sono tanti altri punti da evidenziare su un novizio che entra, probabilmente quello sarà l'errore più banale da sistemare.
Come.